Sapete che leggiamo il libro dell'Anticristo. Prima di passare al libro dell'Anticristo, vi ricordo che il giorno 15, venerdì 15 giugno, dalle ore 15 alle ore 40, scusate, dalle ore 20 e 15 alle ore 20 e 40, vi aspetto davanti al ex sede emittente regionale Veneta, ex sede emittente radio Gamma 5. Via Montello 66, che è la statale che da Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Vi do appuntamento a quell'ora e dopo andremo nella sala che usiamo normalmente per discutere, per affrontare il dibattito. Il dibattito, questo è l'ottavo dibattito, e l'ottavo dibattito si incentra sul palpare il mondo. Palpare il mondo, che è un'attività quasi esclusivamente pagana, ed è l'ottavo dibattito che teniamo sulla via occidentale alla conoscenza. Bene, vi ricordo che alla fin fine gli incontri totali sono 19. 19 incontri in cui praticamente tratteremo tutte quelle che sono le tecniche, il modo di essere, il modo di rappresentarsi dell'apprendista stregone davanti al mondo. Vi ricordo che non rispondo al telefono, comunque. Sì, l'ho lasciato attaccato, sta lampeggiando, ma non rispondo al telefono. Allora, ascoltare il mondo, cioè palpare il mondo, che è l'ottavo incontro che noi facciamo. Bene. Stiamo parlando naturalmente della vita del mondo nell'essere natura, perché noi siamo esseri della natura. Finito questo ciclo con l'arte dell'agguato, che faremo probabilmente penso a settembre, cioè il terzo venerdì del mese a settembre, affronteremo le tecniche per la vita nel mondo sociale umano e infine la vita nei mondi della percezione, cioè gli elementi che servono da sapere per affrontare tutto questo. Boh. Allora, appuntamento dalle 20:15 alle 20:40, via Montello 66, che è davanti a ex emittente regionale Veneta, ex emittente Radio Gamma 5, e dopo andremo in sala a fare il dibattito. Naturalmente i nostri dibattiti sono ingresso libero e gratuito. Ok. Bene. Ricordandovi l'8 per 1000, vi ricordo di non versare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica né a nessun'altra confessione religiosa, di versare l'8 per 1000, di firmare per l'8 per 1000 in favore dello Stato. Mi raccomando, perché è una scelta importantissima, direi quasi fondamentale, e ci permette praticamente non solo di scindere le responsabilità morali della singola persona da quello che è la Chiesa Cattolica e le Chiese Cristiane, ma ci permette anche da un lato di finanziare quelle che sono iniziative di carattere culturale in maniera laica e dall'altro lato di non rafforzare la capacità della Chiesa Cattolica di comperare le persone. Vi ricordo che tutta la fede nella Chiesa Cattolica è una questione di acquisto, cioè non hanno nessuna ipotesi religiosa, non hanno nessun dono che fanno agli uomini, è soltanto una questione di mercificazione pura e semplice. Per finire, vi ricordo ancora quello che vi ha detto Francesco nell'ultima trasmissione, vi ricordo i siti internet. Vi ricordo i siti internet dove trovate tutto il nostro materiale, praticamente, cioè i libri sono solo presentati, però trovate le tracce di quasi tutto quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto, e trovate un'idea complessiva di quello che è il paganesimo e di quello che è la stregoneria. In internet ci sono anche i nostri combattimenti, ci sono le nostre prese di posizione, c'è tutto quello che stiamo facendo, anche per andare a mettere i paletti, cioè per andare a mettere i principi su cui andiamo a costruire il paganesimo politeista e la stregoneria. Cioè, siccome è necessario prendere queste cose e trasferirle fra gli esseri umani, bene, noi stiamo facendo tutto questo lavoro proprio per porre le basi per la costruzione del futuro. Dopo di questo c'è un messaggio personale che devo fare a Graziella. Dunque, io ho tentato di risponderti ben 3 volte attraverso la posta elettronica e il messaggio mi torna continuamente indietro, per cui le cose sono due: c'è qualcosa che non va nella tua casella, oppure, oppure sei intasata, cioè devi scaricare un bel po' di messaggi dalla tua casella e liberarla da qualche messaggio. Non ho altre spiegazioni perché vado in risposta diretta ai tuoi messaggi, per cui l'indirizzo di posta elettronica non può essere sbagliato, perché vado in, rispondi. E pertanto, se non ti ho risposto per lettera è perché i messaggi mi sono ogni volta tornati indietro. Ho tentato di mandarli 3 volte e li ho mandati indietro. Per quanto riguarda poi l'appuntamento al dibattito, che non sei venuta l'ultimo dibattito, non ti fa problemi perché comunque per te ti preparo le fotocopie, insomma, cioè ti preparo le fotocopie del dibattito che hai saltato. Sì, ci vorrà un po' di tempo che prepari tutto, perché chiaramente ormai comincia ad essere 2 o 3 persone che mi stanno chiedendo i materiali, e sono 2 o 3 persone a cui i materiali li darò, insomma. Bon. Con questo ho detto tutto quello che dovevo dire prima di parlare del libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo, oggi parleremo di un piccolo pezzo che ho scritto nel 1990, che parla a proposito dei sentimenti. Bene, di questo pezzo, una parte di questo pezzo ne è stata trattata anche durante il martedì di Franco, cioè più che altro è stato un medico qui presente che ha parlato della compassione, no? Ha parlato del termine della compassione, che è un termine, un modo di essere distruttivo fra gli esseri umani, ma non perché lui usa il termine compassione, ma perché si agisce compassionevolmente, cioè si considerano le persone in pratica come degli oggetti secondari, cioè come dei disgraziati, gente che fa pietà. Per cui si allunga la mano a gente che fa pietà purché continui a fare pietà. Infatti la persona che è una scala sociale abbastanza bassa e che dà l'assalto al cielo, cioè che dà l'assalto alla conoscenza, che vuole essere considerata una persona, è una persona estremamente fastidiosa, cioè dà fastidio a quella persona. E comunque abbiamo parlato anche di questo. Questo pezzo scritto nel libro dell'Anticristo, in pratica, è un pezzo abbastanza importante perché pone il nostro atteggiamento davanti alla vita e davanti agli uomini, e vedremo questo atteggiamento in realtà viene anche a modificarsi a mano che noi lo pratichiamo. Bene, a proposito dei sentimenti, premessa, e questi sono la premessa è data dai significati che ci sono nei dizionari. Compassione. Dice il dizionario: moto dell'animo che porta a soffrire dei mali altrui come se fossero i propri, mostrare, provare compassione per qualcuno. Talvolta implica un senso di disprezzo verso la debolezza. La meschinità altrui, ho compassione di te, far compassione, destare pietà anche in senso dispregiativo, una rappresentazione che faceva compassione. Questo è ciò che dice il dizionario, e viene dal tardo latino compassionis, composto da cum con passionis, dolore, sul modello del greco simpatia, simpateia, simpatia. Simpatia, sentimento di attrazione spontanea, istintiva verso un'altra persona o cosa. Sentimento di partecipazione alla vita altruistica del prossimo, tendenza a condividere le emozioni e i sentimenti altrui. Simpatia spontanea, reciproca, provare, ispirare simpatia, coltivarsi la simpatia, giudicare, andare a simpatia. Contrario della simpatia è antipatia. C'è un secondo significato di simpatia, è dato dalla affinità oggettiva esistente fra due cose, fra due elementi, fra due organi. Per cui ad una modificazione avvenuta in un corrispondente in uno corrisponde una modificazione uguale o congenerare nell'altro. Infiammarsi, ammalarsi per simpatia, detto di organi del corpo, scoppiare per simpatia. Si dice di ordigni esplosivi che scoppiano pur non essendo collegati, per elevato grado di sensibilità. Dal latino simpateia, dal greco simpateia, composto da sin, insieme, nello stesso tempo, e pathos, sentimento. Abbiamo un altro termine, ed è compatire, provare compassione per qualcuno. compatire qualcuno per le sue disgrazie. Proverbio: meglio essere invidiati che compatiti. Sinonimi: commiserare, compiangere, trattare con indulgenza, perdonare, giustificare. Bisogna compatire i difetti degli altri, trattare con disprezzo, con tono di superiorità. Lo compatisco perché è un povero ignorante. Farsi compatire, esporsi al ridicolo, provare compatimento, compassione, essere indulgente, dal latino tardo compati, composto da cum e pati, soffrire, sul modello del greco sympaskein. E l'ultimo termine che andiamo a trattare è empatia. Il termine viene usato in pathos, coinvolti nello stesso sentimento, della stessa forza, dalle stesse contraddizioni, e ancora come reazioni unisone alle stesse sollecitazioni, vibrare allo stesso modo. Sono quattro vocaboli la cui caratteristica comune è quella di definire la relazione del soggetto col mondo circostante. Ad ogni vocabolo vengono attribuite caratteristiche diverse, ma sempre affini: l'aspetto psicologico del soggetto, la sua capacità di elaborazione del percepito nel descritto della ragione, nonché la sua capacità di percezione dell'oggettività universale. Il soggetto, per ciò che è, come è divenuto attraverso tutte le trasformazioni. Il soggetto, come prodotto delle proprie scelte in relazione al rapporto dialettico oggettività-soggettività. Il soggetto come determinazione della volontà e volere di un universo la cui oggettività altro non è che somme e insiemi di soggettività determinanti o subenti, volontà e volere in relazione dialettica fra oggettività e soggettività. Il mondo della forma nasconde, come un gioco di ombre, il mondo dell'essenza. Ma l'essenza è oggetto in sé. La maschera è sugli occhi di chi guarda, non sull'oggetto. Gli esseri coscienti di sé nell'universo percorrono un sentiero di sviluppo che, partendo dal momento in cui la scintilla della coscienza si accende al momento in cui la morte mette fine a quel percorso, attraverso il superamento di sequenze di contraddizioni, permette loro di espandere il proprio potere di essere. Non è un percorso lineare. A volte l'individuo respira a pieni polmoni, altre volte rattrapisce su se stesso per poi espandersi. In questo momento molti esseri, la maggior parte, dopo feroci rattrapimenti, non sono riusciti ad espandere le proprie ali, cessando l'esistenza. Tutto l'universo respira. Quando l'essere respira con l'universo, ne percepisce le stesse tensioni. Le stesse tensioni, desideri e contraddizioni. Egli percepisce il mondo circostante in maniera empatica. L'essere vibra con l'essenza delle vibrazioni del circostante. L'individuo percepisce i bisogni e le necessità come vengono percepite dall'essenza del mondo circostante. L'individuo ha soggettivato l'oggettività. Raramente l'individuo, qualunque individuo, può estendere le ali della propria percezione al di fuori della propria specie per abbracciare l'essenza del circostante fino ad abbracciare l'universo. L'individuo, e nella fattispecie l'essere umano, spesso per gran parte del percorso della propria evoluzione soggettiva, è invischiato nelle contraddizioni della propria specie. Difficilmente rompe i limiti imposti dalla propria specie, difficilmente rompe i limiti imposti dalla descrizione della ragione tendenti ad appiattire e uniformare tutti gli esseri umani, costringendoli entro i suoi limiti. Nonostante questo, l'individuo percepisce il fare, i desideri, i bisogni, le costrizioni degli altri esseri della propria specie, assumendo nei loro confronti atteggiamenti propri del proprio percorso, delle proprie trasformazioni. La simpatia e l'antiempatia sono atteggiamenti derivati da sentimenti non compiutamente comprensibili dalla descrizione della ragione. Sono spinte generate dal profondo dell'individuo, eppure condizionate e modificate dalle scelte compiute dallo stesso individuo nel mondo descritto della ragione. Le scelte operate nel quotidiano sono in grado di modificare la direzione della simpatia e dell'antipatia soggettiva. Sentiamo insieme. L'individuo si unisce ad altri individui ai quali si sente simile per sentire le stesse cose nello stesso modo, o se si preferisce, per soddisfare le proprie esigenze, percependo il circostante insieme a chi lo percepisce nello stesso modo, avendo modificato se stesso attraverso una simile sequenza di scelte operate nel mondo quotidiano della ragione. L'antipatia è soltanto il suo opposto. Simpatizzare con gli individui della propria specie appare una determinazione naturale del divenire degli individui, la cui caratteristica è vivere in branco, procacciandosi benessere in branco. Questo fin tanto che l'attenzione è rivolta verso l'esterno della propria specie e non verso l'interno. Questo finché qualche essere umano non realizza la possibilità della soddisfazione dei propri bisogni individuali all'interno e col concorso della propria specie. La simpatia e l'antipatia appartengono all'essere umano in sintonia col mondo. Stadi diversi del rapportarsi fra soggettività ed oggettività, dove il significato corrente viene costruendosi storicamente attraverso il suo uso. Dal punto di vista del comando sociale, tali termini hanno un valore determinato dal proprio essere comando e dal proprio esigere obbedienza. Chi elabora il significato dei termini si identifica più nel comando sociale o in un comando sociale antagonista che nel comandato e nei percorsi intrapresi dal comandato per liberarsi dal comando sociale stesso. L'essere comando sociale implica comprendere i desideri dei suoi comandati. Soltanto quando i comandati, metteranno il comando sociale con le spalle al muro, allora costui diventerà democratico e pronto al rinnovamento. Quando il comando sociale non è con le spalle al muro, egli trova inconcepibile le richieste dei comandati nei suoi confronti. Sprezzante il comando sociale compatisce i comandanti quando strisciano per sollevarsi dal loro fango, per giungere fino a lui. Compatire come forma esteriore del suo fare e gaudente di quel patire che non a lui appartiene, bensì ai suoi schiavi. Di quel compatire egli si nutre. Di sfortune e disgrazie da egli stesso provocate è asfaltato il potere del comando sociale. Dal piacere nel compatire egli trae forza. Lo stesso termine di compassione per il comando sociale è sinonimo di compatire. La compassione per lui è con dolore, non come desiderio di soddisfare qualunque bisogno, non come tensione dello spirito avente come scopo il raggiungimento di un fine. Gli schiavi per il comando sociale non possono avere un fine, uno scopo, se non quello di servire un comando sociale, magari diverso da se stesso, un altro comando sociale, un grande vecchio, un qualunque altro padrone. Per lui gli schiavi non hanno sentimenti, scopi, fine e divenire. Il comando sociale non può assumere a proprie le passioni degli schiavi, ma può pretendere che gli schiavi facciano proprie le sue passioni, i suoi scopi, i suoi fini. Il comando sociale è compassionevole nei confronti degli schiavi, ma per lui essi devono vivere con passione i suoi fini e i suoi scopi. Per il comando sociale l'empatia non esiste. Il comando sociale può esistere soltanto attraverso il possesso di individui. Egli non può essere allo stesso tempo comando sociale e schiavo nei confronti dello stesso soggetto. Egli non può esistere non solo percependo le stesse vibrazioni dell'esistere degli schiavi adesso sottoposti, ma soltanto concependo lontanamente l'esistenza di forza interna ed autonoma agli schiavi stessi. La simpatia, il comando sociale, la può avere soltanto per se stesso. Tutto il resto lo disturba, lo irrita. Quando può, lo reprime con la massima ferocia e violenza. ogni comando sociale. Percorso inverso è quello intrapreso dall'individuo che, partendo dal condizionamento educazionale impresso in lui dal suo comando sociale, tende a liberare il proprio essere. L'individuo percepisce, scusate un attimo, l'individuo percepisce e concepisce l'esistenza di un altro diverso da sé, diverso dal proprio essere e dalla propria situazione. Concepire significa far diventare chiare al proprio descritto della ragione situazioni ed esistenze diverse dalla propria. Quando l'individuo effettua questa operazione, altro non fa che estendere il proprio pensato, la propria ragione. Mentre la sua ragione si estende, aggiungendovi continuamente nuovi concetti, nuove situazioni, nuovi fini, nuovi scopi, nuovo divenire, il suo essere giunge alla comprensione di scopi diversi, fini diversi, divenire diversi dai suoi. Il suo essere esegue delle scelte scegliendo fra sé scopi più appropriati, fini più appropriati, divenire più appropriati. Attraverso l'estendere della propria ragione, modifica i suoi fini e i suoi scopi, migliorando l'estendersi della sua ragione. Così facendo, l'individuo pone le basi per lo sviluppo del proprio potere personale. Nell'estendere se stesso, l'individuo scorge fini e scopi che non sono divenire. Proprio per non essere divenire, rappresentano una perdita non solo per l'individuo che li pratica, ma per l'intero sistema sociale in cui vive. Una perdita rappresenta sempre una sconfitta e molta tristezza per chi estende la ragione oltre i limiti socialmente imposti. Non sempre è possibile allungare una mano per dare aiuto. Il sentimento percepito da chi osserva impotente la perdita è quello del compatimento. Compatimento per chi, distruggendo o danneggiando un sistema sociale, altro non ottiene che danneggiare se stesso e, con se stesso, altri esseri della propria specie, aiutando con la propria azione il comando sociale nella sua azione per il controllo degli schiavi. Nello stesso tempo, egli condivide progressivamente le passioni, i desideri, gli scopi, i fini di altri esseri della propria specie. Egli vive con passione le passioni dei suoi simili, i loro piani, i loro fini, i loro desideri, anche scopi diversi dai suoi, ma il cui percorso può incrociarsi con i suoi. Vivere con passione ogni sforzo fatto da ogni simile per scalare il cielo della conoscenza, della comprensione, del divenire. Vivere con passione ogni sforzo per soddisfare i propri bisogni piegando al proprio volere il comando sociale. Soddisfare i propri bisogni non attraverso il lavoro di schiavi o rapinando il lavoro di altre mani, ma con riappropriazione di propri spazi esistenziali nei confronti del comando sociale o di qualche sua parte. Compassione significa fare proprie le passioni e i desideri dei propri simili, dove per passioni è inteso lo sforzo attraverso il quale l'individuo soddisfa i propri bisogni, le sue aspirazioni, i suoi scopi, il suo divenire in contrapposizione all'azione coercitiva del proprio comando sociale. Sfruttando pieghe e debolezze del comando sociale, esistenti solo per permettere la sopravvivenza del comando sociale stesso o contrapponendosi in qualche modo. La compassione per lui è quasi un'adesione alle scelte altrui e questa è completata dalla simpatia con la quale questo individuo si pone davanti ad individui i cui percorsi di sviluppo di sé sono diversi dai suoi, ma non antagonisti né compiacenti al comando sociale. Compassione e simpatia si completano all'interno dell'individuo, giunto ad estendere il pensato della sua ragione oltre i limiti imposti dal condizionamento educazionale voluto dal proprio comando sociale. La ragione non si può estendere all'infinito. I mutamenti allo spazio sono i suoi limiti. Oltre determinati livelli soggettivi, la ragione deve farsi da parte per lasciare il posto all'individuo stesso, alla totalità di sé. E l'individuo in sé può estendere se stesso oltre i limiti di spazio e dei mutamenti. Esistono sempre dei limiti, ma questi si allontanano con l'aumento del potere personale dell'individuo. L'individuo in sé può compenetrare gli oggetti del suo concepito e vibrare con loro, percepire i suoi bisogni e i loro fini, e non solo gli esseri della propria specie. Muoversi, esistere, vibrare, percepire il circostante attraverso la capacità percettiva dell'oggetto percepito, nonché tutti gli stadi diversi di questo divenire, si chiama empatia. L'atteggiamento del comando sociale e delle sue parti sono antagoniste all'atteggiamento e ai percorsi possibili dei suoi schiavi. Il divenire dei suoi schiavi è antagonista al divenire del comando sociale. Antagonista è il modo di percepire il mondo circostante, in quanto antagonisti sono i bisogni e i mezzi attraverso i quali soddisfarli. Antagonisti sono scopi e fini. La differenza fondamentale fra comando sociale e suoi schiavi è che, mentre lo scopo ultimo del comando sociale è la sua conservazione e perpetuazione, quella degli schiavi è la fondazione del proprio divenire attraverso lo sviluppo del proprio potere personale. Il comando sociale deve continuare a vivere in sé e per sé, temporalmente. Lo schiavo può diventare eterno attraverso lo sviluppo del proprio essere e, contrapponendosi alle mire del comando sociale e alla sua azione coercitiva, giungere ad abbracciare l'universo nella sua totalità. E questo è a proposito dei sentimenti. E penso a questo punto di aver messo la parola fine al discorso sui sentimenti, che in fondo sono legati solo ed esclusivamente al condizionamento educazionale. Ma a questo pezzo, tanto per chiudere anche il capitolo, perché in questo momento si chiude il quarto capitolo, cioè il terzo capitolo, scusate, e la prossima volta affronteremo il quarto, l'anticristo del mondo circostante, c'è un piccolissimo pezzo ed è riflessioni di un psichista sul sistema sociale umano. Ed è, dice praticamente questo pezzo, ve lo faccio lo stesso anche se è abbastanza breve, perché non è più di tanto commentabile, come non è commentabile il pezzo a proposito dei sentimenti. Perché? Perché i sentimenti in realtà non appartengono a noi, cioè sono nostri nella misura in cui li esprimiamo, ma sono quello che il condizionamento educazionale ci ha imposto. La capacità di vivere con passione, quelle che sono le passioni del mondo, implica una trasformazione dell'individuo all'interno della vita, cioè implica che l'individuo sia uscito da quelle che sono l'imposizione della percepire il mondo e, prendendosi la vita nelle proprie mani, costruisce un proprio cammino virtuoso per costruire la sua coscienza e la sua consapevolezza. Solo quando l'individuo comincia a costruire un cammino virtuoso per costruire la sua coscienza e la sua consapevolezza, allora può individuare attorno a sé altri percorsi, altri individui che vanno a costruire la loro coscienza e la loro consapevolezza. Allora l'individuo può vivere con passione sia il proprio che gli altri cammini. Ma a monte c'è sempre la capacità dell'individuo di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, cioè in pratica uscire da quello che è l'accettazione passiva del proprio condizionamento educazionale e le giustificazioni che vengono fatte a monte del proprio condizionamento educazionale e prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. A monte c'è questo, cioè solo l'individuo che fa questo può scorgere attorno a lui gli individui che prendono nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, della loro vita. Perché se lui non si prende in mano la responsabilità della sua vita, lui può avere antipatia per quegli individui che si prendono in mano la responsabilità della loro vita. Perché gli individui che si prendono in mano la responsabilità della loro vita sono dei grandissimi rompicoglioni rispetto a quegli individui che non si prendono in mano la responsabilità della loro vita e continuano ad essere pecore di un gregge, continuano ad essere una fazione, continuano ad essere un qualcosa, cioè un partito o un'organizzazione che protegga il loro non prendersi in mano la responsabilità della loro vita. Quando dico un gregge, un partito, una fazione, va bene anche una mafia, Cioè, in pratica, quelle persone che non si prendono in mano la responsabilità della loro vita mettono in atto delle strategie compiacenti, anche con la compartecipazione del comando sociale, per impedire alle persone che prendono in mano la responsabilità della loro vita di disturbare il loro pensiero, il loro modo di essere, il loro modo di affrontare la vita, cioè di disturbare il loro essere parte del gregge. Per cui, per riuscire a vivere le passioni che hanno gli individui, che costruiscono loro stessi, bisogna innanzitutto cominciare a costruire noi stessi, cioè bisogna determinare tutti quelli, cioè descrivere tutti quegli elementi che vanno a manifestare nel mondo, nella quotidianità, il nostro prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Solo allora entra in gioco il capire cos'è l'atrocità della compassione. Cioè, la compassione intesa come commiserazione, intesa come pietismo. Solo allora si può capire quanto è aberrante quel tipo di atteggiamento nei confronti di chi non si può difendere. Perché ricordiamo sempre che il pietismo e la compassione intesa come commiseramento è l'atteggiamento che ha chi è socialmente più forte rispetto a chi è più debole. E il suo atteggiamento di pietismo, di commiserazione, è un atteggiamento di disprezzo sempre nella persona più debole. Non consiste nel costruire le condizioni affinché non esistano più persone deboli, ma esiste invece l'attività per continuare a costruire le condizioni affinché ci siano persone sempre deboli e si possa nei loro confronti manifestare pietismo e commiserazione. In pratica, chi non si prende in mano la responsabilità della propria vita costruisce anche le condizioni per far fuori, per distruggere, per annientare, per offendere tutte quelle persone che tentano di prendersi in mano la responsabilità della loro vita. Di questo atteggiamento, dal punto di vista pratico, ne abbiamo degli esempi anche all'interno delle scuole. All'interno delle scuole ci sono dei ragazzi che lavorano effettivamente molto e hanno passione per le cose che fanno, per le cose che studiano. Bene, all'interno delle scuole, in molte classi, si organizzano delle vere e proprie bande nei confronti di questi ragazzi. Se voi ci pensate, anche nei termini comuni, c'è il detto quello è secchione o quella è una secchiona, che è un atteggiamento di disprezzo rispetto a una persona che si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Ed è un atteggiamento di disprezzo proprio costruito dal cristianesimo, fa parte della dottrina del cristianesimo. Perché Gesù ha in disprezzo i farisei? Perché i farisei hanno la conoscenza, lui invece è un ignorante, lui non ha nessuna conoscenza, non ha nessun percorso virtuoso, tant'è che lui afferma di avere una conoscenza che gli dà Dio e insulta tutti gli altri perché lui non è in grado di costruirsi nessuna conoscenza. Lo stesso discorso lo fa Paolo negli Atti dei Vangeli, quando dice: vedete quanto è furbo, quanto è bravo, quanto è figo Dio? Bene, ha dato a noi che siamo ignoranti la conoscenza per disturbare invece i dotti, cioè per fregare i dotti. In realtà loro non hanno la conoscenza, hanno solo il desiderio di distruggere il sistema sociale. Pertanto, chi non è in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, in realtà non è semplicemente un poverino, ma è un grandissimo figlio di puttana che si organizza in banda, si organizza in gregge per distruggere chi si prende in mano la responsabilità della propria vita, per bruciare sul rogo Giordano Bruno, tanto per essere chiaro il discorso. Bene, rispetto a queste persone non si può esercitare un atteggiamento di compassione, cioè chi si prende in mano la responsabilità della propria vita in realtà avrebbe sempre il desiderio o la tendenza di allungare una mano e di mettersi a disposizione rispetto a quelle persone che non si prendono in mano la responsabilità della loro vita, cioè ha un atteggiamento compassionevole, cioè vive del loro stesso dolore, vive della loro stessa costrizione e vorrebbe eliminare la costrizione, il dolore che si manifesta dentro di lui, aiutando delle persone che in realtà si organizzano a mafia, cioè si organizzano proprio per eccitare i suoi sentimenti, per provocare dei sentimenti compassionevoli e ridurlo a bestiame del gregge e farlo fuori. Pertanto, chi si prende in mano la responsabilità della propria vita può vivere con passione soltanto altre persone che si prendono nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, e deve avere il massimo disprezzo per quelle persone che, pur potendo, non si prendono in mano la responsabilità della loro vita perché è troppo lavoro, troppo faticoso, si preferisce continuare a testimoniare l'esistenza di un Dio padrone che sì, distrugge l'umanità, però in fondo è buono. E questa è una porcheria infame, ma veramente una porcheria infame. Allora, per riuscire a difendere quelle persone che hanno la capacità di vivere con passioni le passioni del mondo, è necessario che queste persone imparino a vivere con passione soltanto quelle persone che stanno vivendo con passione e mantengano un atteggiamento di distacco, almeno un atteggiamento di distacco rispetto a quelle persone che rinunciano a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, e potrebbero farlo magari, e nello stesso tempo lavorino per costruire le condizioni affinché tutti possano considerare più conveniente affrontare la vita prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Pertanto attenzione al sentimento. In Castaneda c'è un atteggiamento che Castaneda andava a mettere in luce, no? E diceva che le persone che hanno un corpo di luce, cioè hanno forza, hanno potere personale, sono attratte, sono portate ad aiutare quelle persone che ritengono vuote, cioè che sono vuote, che non hanno niente da dare. E le persone vuote a loro volta si attaccano come dei vampiri a persone invece che hanno qualcosa da dare, cioè che hanno del potere da dare, che hanno energia, che hanno capacità di affrontare la vita. Ebbene, per tutte quelle persone che cominciano un cammino virtuoso ad affrontare la vita, sì, allunghino pure le mani ad aiutare gli altri, ma mantengano un distacco, cioè sappiano che un conto è aiutare gli altri e dare una mano, e un altro conto è essere coinvolti sentimentalmente, essere coinvolti in maniera psichica da un altro che tenta di distruggerti. Il fatto che i cattolici usano per esempio la croce, il Gesù, il povero Gesù che soffre, è una grandissima infamia, perché la loro attività consiste nel tentare di distruggere quei bambini, cioè ne afferrano i sentimenti emotivi dei bambini costringendoli in ginocchio davanti a una croce, mentre dal mezzo mondo stanno massacrando centinaia di migliaia di persone. Fate un po' voi cos'è questo. Va bene, non fatevi mai fregare con i sentimenti, Bravo. Io lo dico, ma tanto va bene. Vi faccio questo piccolo pezzettino, riflessioni di un psichista sul sistema sociale umano, e sono delle riflessioni relative però importantissime. E dice: perché è così brutta la democrazia? O sarebbe più corretto forse dire: perché risulta così brutta la democrazia? La democrazia può essere la peggiore delle tirannidi in quanto sposta le catene della costrizione dalle caviglie e i polsi al cervello, sotto forma di obblighi e imposizioni, rendendo l'individuo formalmente libero, ma schiavo nel quotidiano e impotente davanti alle prevaricazioni del più forte. La libertà di un individuo si misura dalla quantità di lavoro necessario atto a riprodurre se stesso, sia nello sviluppo del potere di essere, che nella fisicità del quotidiano. La libertà e il progresso di una nazione si misura dalla capacità di risolvere le controversie sia sociali che individuali, rimuovendone le cause anziché ricorrere all'uso unidirezionale della galera e delle costrizioni. Più il fare, cioè più le azioni della nazione, è vicino al primo modo di risolvere le cose, e più quella nazione è progressista e civile. Il benessere di un popolo si misura dalle condizioni di vita delle classi sociali più basse della nazione. Maggiore il benessere delle classi più basse, maggiore è il benessere di quel popolo. Un popolo, infatti, aumenta il potere d'acquisto, non se vogliamo. Un popolo si dice libero quando non esistono più al suo interno classi sociali basse, e ancora meglio quando non esistono più classi, e non per decreto, ma per corretta distribuzione del lavoro necessario. Il lavoro è quell'azione tendente a trasformare le merci in prodotti atti a la soddisfazione dei bisogni degli esseri umani, o per modificare le condizioni atte a riprodurre la soddisfazione dei bisogni stessi. Tutte le altre attività che nel contesto sociale democratico vengono chiamate lavoro possono essere definite in qualsiasi altro modo, ma non lavoro. La schiavitù salariale è il sistema attraverso il quale il potere di avere riproduce se stesso attraverso l'annientamento, la tendenza all'annientamento, del potere di essere delle classi sociali subordinate al terrore del suo esercito, della sua polizia, delle sue galere e dei suoi magistrati. Tutte queste riflessioni, che sono ormai vecchie di 13-14 anni, sono comunque riflessioni fondamentali e dalle quali si parte per analizzare le cose e per costruire le nostre strategie personali nei confronti delle cose. Perché? Perché quello che è importante non è semplicemente la lettura dell'esistente o delle cose come esistono, ma è importante che noi impariamo a mettere in atto delle strategie personali, individuali o di gruppo per affrontare le cose, per affrontare la vita, per affrontare la quotidianità. Ebbene, chiamare le cose col loro vero nome è il primo momento col quale gli individui possono costruire le loro strategie. Fin tanto che i loro sentimenti, fin tanto che la loro emozione, fin tanto che la loro immaginazione viene proiettata sul mondo e loro immaginano il mondo come dà piacere a loro che il mondo sia, anziché descrivere il mondo per ciò che il mondo è, non riusciranno mai a mettere in essere delle strategie per modificare il loro presente in funzione della costruzione del futuro. Chiamare le cose col loro vero nome è importantissimo. Una volta chiamate le cose col loro vero nome, si può costruire le strategie per andare a modificare il futuro agendo sul presente. Bene, queste riflessioni, che sono riflessioni brevissime, sono semplicemente delle frasi, sono comunque una riflessione fondamentale per andare ad affrontare il futuro. Bene. Prossimo giovedì, se non ci sarà qualcos'altro per interrompere tutto, affronteremo la quarta parte del libro dell'Anticristo e affronteremo energia vitale e materia. Vi ricordo che la più grossa parte del libro dell'Anticristo, che è l'attenzione, ve l'ho saltata, cioè non ve l'ho letta, perché in realtà la manipolazione dell'attenzione è... Che cos'è l'attenzione? L'attenzione è la capacità di concentrare tutto l'individuo in uno o in più sensi per riuscire a percepire il mondo e far propri i fenomeni che arrivano dal mondo, elaborarli e rimetterli nel mondo. Cioè tutto questo viene fatto attraverso il gioco dell'attenzione. Tutti gli elementi del crogiolo dello stregone, sulla via occidentale della conoscenza, dei dibattiti che stiamo facendo il terzo venerdì del mese, in pratica non fa altro che costruire questo, cioè costruire la nostra capacità di manipolare la nostra attenzione, percepire i fenomeni del mondo e riprodurre quei fenomeni nel mondo. Bene, siccome lo stiamo già facendo ogni terzo giovedì del mese, e vi ricordo l'appuntamento che dalle 8:15, dalle 20:15 alle 20:40 via Montello 66, che è la statale che da via Montello è la statale che da Bassano porta Marostica, praticamente siamo in comune di Marostica, è davanti all'ex sede emittente regionale veneta, ex sede Radio Gamma 5. Bene, là parleremo di palpare il mondo, e anche palpare il mondo è una manipolazione della nostra attenzione, perché se noi non siamo in grado di usare le mani, dovreste spiegarmi che cavolo è venuta a fare la nostra specie trasformandosi in milioni di anni, fra le altre cose, proprio perché c'è il pollice opponibile, parte anche del nostro intelletto, parte del nostro modo di ragionare, parte del nostro modo di descrivere il mondo, è dovuto proprio al fatto che abbiamo il pollice opponibile, oppure per cui è un elemento, in ogni caso la nostra specie fra le sue caratteristiche all'uso delle mani, all'uso della trasformazione del mondo. Pertanto, siccome già lo sto facendo negli incontri del terzo venerdì del mese a Marostica, quelli che sono gli elementi del crogiolo dello stregone, e tutti gli elementi del crogiolo dello stregone vanno in realtà a manipolare la nostra attenzione, è inutile che ve lo lega qui per radio, un pezzo che risalendo a 15 anni fa in realtà è stato molto superato da quello che è il crogiolo dello stregone stesso. Va bene, per oggi ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui col libro dell'Anticristo. Eccola qua. E ho fatto anche sta bella cazzata. Cioè, in pratica cosa ho fatto? Non ho fatto partire la cassetta. Pertanto sono senza cassetta la trasmissione serale. Aiuto! Vabbè, se qualcuno mi fa il piacere di tenermi la cassetta della registrazione di questa trasmissione, mi fa un favore. Mi sono dimenticato letteralmente di far partire la cassetta. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con un po' di rassegna stampa. Vediamo un attimino dove eravamo arrivati. Dove eravamo arrivati? Eccolo qua. Siamo arrivati, penso qua, alla tragedia delle bambine. Da un articolo della Repubblica del 6 marzo 2001. 130 milioni di bambine, bambine di donne infibulate nel mondo. Anche in Italia è emergenza per le mutilazioni sessuali. Cioè, distruggere il principio del piacere, distruggere la sessualità infantile è sempre stato il grandissimo desiderio del cristianesimo ed è stato messo in pratica dai musulmani, cioè da alcune correnti musulmani, proprio per impedire alle donne di provare piacere nei rapporti. Cioè, le donne trasformate in bestiame solo per fare figli. Cioè, non ho parole, insomma, vedete un po' voi. Oh, cosa abbiamo qui? Un articolo del Gazzettino del 18 marzo 2001. Questo è un po' da ridere. Magia, esoterismo, stregoneria, un settore in netta ascesa anche come costi, ne parla l'antropologa Gatto Trocchi. Un fenomeno che oggi dilaga in televisione e via internet. La Gatto Trocchi è andata a fare un'iniziazione in un pub inglese, cioè in osteria in pratica, dove bevono birra in inglese. Ha pagato 500.000 per avere un'iniziazione da strega. Secondo me ha pagato tutti quanti per far credere in giro che lei è stata iniziata. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che gli editori non vogliono pubblicare i suoi libri, il suo ultimo libro. Perché? Perché il suo ultimo libro è una diffamazione gratuita nei confronti di quelli dei maghi da televisione. Cioè, in pratica lei avrebbe fatto una ricerca, dice, ma sappiamo che il Gatto Trocchi inventa moltissime cose per i cavoli suoi, sui costi delle varie prestazioni, quelle che lei chiama maghi televisivi. In realtà i maghi televisivi sono ad imitazione dei preti cattolici, cioè non esiste nessuna differenza fra il prete cattolico e il mago televisivo. Anzi, tutto sommato fa meno male il mago televisivo che non il prete cattolico. E quantità di soldi che girano, ne girano molti di più fra i cattolici che non fra tutti gli altri. In realtà non è vero che la stregoneria dilaga per internet. Per internet ci siamo soltanto noi. Il problema è che noi siamo seri e lei da noi non ha mai avuto nessuna iniziazione, però l'ha trovata in un pub inglese spendendo 500.000. Beh, questa è una notizia di Baltimora, una notizia che già vi ho dato. Nella città di Baltimora 1 su 10 è eroinomane. Accade nella città di Baltimora dal 50, è un'abitudine. In pratica gli Stati Uniti, per riuscire a fermare quello che è il dissenso sociale, sono andati a distribuire massicciamente eroina e hanno finito per distruggere il loro sistema sociale. Credo che il sistema sociale, il sistema culturale degli Stati Uniti sia a un livello talmente basso che nemmeno nei paesi dell'est europeo si giunge a una bassezza, un'infamia così incredibile. Cioè, non esiste più neanche sistema culturale, non esistono neanche più scuole. E probabilmente qualcuno vorrebbe fare lo stesso in Italia. Vabbè. Va bene. Vediamo che cosa abbiamo. Ok, allora vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 838. Io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. per cui vi ricordo 049 700 838, telefonate per favore brevi se è possibile e comunque fate quello che volete. Questo è un articolo della Repubblica del 15 marzo e dice: una ricerca pubblicata su Nature conferma la teoria di Freud, i brutti ricordi si cancellano. Freud aveva ragione, la rimozione esiste e gli avvenimenti che non vogliamo ricordare possono essere allontanati dalla memoria cosciente. Una nuova tecnica di indagine elaborata da due ricercatori dell'Università dell'Oregon ha dimostrato che il cervello è in grado di rimuovere deliberatamente dalla coscienza ricordi indesiderati, creando in modo volontario condizioni analoghe a quelle dell'amnesia selettiva di cui soffrono a volte le persone colpite. In realtà è vero che si può rimuovere quello che è il ricordo di un ricordo cattivo che si vuole cancellare. Ciò che non si rimuove è la sua incidenza sulla nostra emotività. Cioè, io bambini possono dimenticare le esperienze negative, cioè possono cancellare le esperienze negative, però non sono in grado magari di spiegare alcune debolezze e alcune incapacità che manifestano nell'affrontare la vita. Per cui il ricordo negativo è praticamente stato cancellato, però quello che è l'incidenza di quell'azione che si è subita all'interno della propria emotività resta una tara, resta un'attacca dentro al bambino stesso. Per cui cancellare il ricordo è una cosa, cancellare l'incapacità che certe esperienze negative hanno attaccato l'individuo, hanno pesato sull'individuo nell'affrontare la vita, questa è un'altra cosa ancora. Là bisogna agire effettivamente sulle emotività delle persone e ci vuole una violenza spaventosa per farlo. Vediamo un attimino dalla Repubblica del 14 marzo 2001. Pakistan, condanna a morte per il predicatore blasfemo. Aveva negato il primo comandamento dell'Islam, dura sentenza del Tribunale Islamico. Ieri la Corte di Giustizia pakistana ha condannato a morte un predicatore islamico per un reato per il quale anche la cristianità ha bruciato preti, ma secoli fa, eresia. Secondo il giudice, l'imputato, un quarantenne di nome Haq, aveva stampato e distribuito ai suoi seguaci un opuscolo che negava il primo comandamento islamico, peraltro uguale all'omologo cristiano: non avrai altro Dio all'infuori di me. E vediamo come Islam e cattolicesimo in realtà sono la stessa cosa nel tentativo di distruggere gli esseri umani. Io ho l'impressione di averlo fatte ste tipo di questo tipo di rassegna stampa. Vediamo un attimino, mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Va bene, andiamo avanti con il grasso rivoluziona la ricerca, la scoperta degli scienziati USA. L'estrazione è facile e poco costosa, così possiamo riprodurre i tessuti. Il grasso rivoluziona la ricerca, miliardi di cellule staminali dalla liposuzione. Finora i maggiori problemi erano la loro scarsità e la difficoltà di isolare. I futuri donatori avranno anche vantaggi estetici. È scoperta una nuova miniera di cellule staminali. Cos'è la cellula staminale? Praticamente la cellula staminale, credo, se non vorrei sbagliarmi, dovrebbe essere quella cellula che non è ancora specializzata in una funzione all'interno del corpo, per cui può essere usata per moltissime altre cose. Bene, nel grasso c'è la presenza di moltissime cellule staminali. C'è un'altra cosa che io mi era venuta in mente oggi, cioè che era una vecchia ricerca in percezione alterata che avevo fatto. Una delle modificazioni che avvengono all'interno degli esseri della natura, ma anche di esseri abbastanza importanti, cioè nel senso anche dei mammiferi, sono modificazioni introdotte dai virus. Cioè noi abbiamo delle relazioni fra noi e il mondo che ci circonda che è totalizzante. a volte i virus intervengono in quello che è la generazione del nuovo nato e introducono tutta una serie di variazioni, anche a livello di, DNA. Cioè io ho questa impressione, e dovrò verificare adesso col tempo, che molte delle variazioni, cioè molti dei salti qualitativi che in natura sono dovuti a esseri anche di specie superiori, siano dovute proprio a introduzione di virus. Cioè i virus praticamente, o i batteri, vanno a modificare quello che è la struttura del DNA. Non lo so, ma dovrei un po' rifletterci sopra. Che cazzata che ho detto, vero? Non so, le cazzate bisogna provarle però. Veneto, dati ufficiali sconvolgenti, in continuo aumento gli abusi sessuali e le violenze sui bambini. Vi ricordo che il Veneto è una storica regione cattolica, no? Ebbene, 3.200 all'anno sono maltrattati, i dati sono pesanti e davanti ad essi non possiamo renderci clandestini. Nel Veneto, secondo il Ministero dell'Interno, lo scorso anno le denunce per abusi sessuali su minori sono state 35, l'anno precedente erano 30. La cifra si desume da un rapporto datato il 21 marzo a cura della sezione minorile della Polizia Criminale, ma c'è di più. In Italia è cresciuto il numero delle piccole vittime. 698 al posto di 572, più 22%. Se scendiamo in dettaglio, sono stati 303 i bambini da 0 a 10 anni coinvolti. Erano 221 nel 99, mentre dagli 11 anni ai 14 hanno subito violenza 226, erano 209 l'anno prima. E praticamente siamo arrivati a questi dati ed è l'effetto di quello che è l'educazione cattolica del Veneto, l'educazione del cattolicesimo in generale. Cosa fa il cristianesimo? Il cristianesimo trasforma gli individui in oggetti di possesso, e quando un individuo cresce pensando agli altri come oggetti da possedere, qualsiasi cosa è possibile. Pertanto la responsabilità prima è data dal cristianesimo, cioè il maltrattamento dei bambini, la distruzione di quello che è il futuro degli esseri umani è data dall'educazione cattolica, né più né meno. Boh, vediamo un po' l'ultima notizia per oggi. Così il sonno aiuta il cervello ad apprendere. Noi che pratichiamo sognare, questo lo sappiamo perfettamente, cioè non è solo il sonno che aiuta il cervello ad apprendere, ma lo stesso sognare non fa altro che manipolare continuamente quella che è la nostra energia vitale. Questa notizia magari la riprenderemo forse l'altra volta, però mi sa che oggi ho fatto un po' di casino con i miei riferimenti. Vabbè, vuol dire che qualcuno si è sentito qualche notizia che aveva già sentito. Boh, allora chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Se qualcuno è in ascolto, sappia che non ho fatto partire la cassetta, mi sono un attimino distratto e non ho registrato. Pertanto se qualcuno mi darà una copia della cassetta o me la farà avere, mi farà un piacere. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo l'appuntamento per venerdì 15 giugno dalle ore 20:15 alle 20:40. L'appuntamento è davanti all'ex sede emittente regionale veneta, ex sede Radio Gamma 5, e da là partiremo tutti per la sala, cioè per la sala al dibattito. Il dibattito sarà Palpare il mondo ed è l'ottavo dibattito dell'essere umano all'interno del mondo dell'essere natura, cioè l'essere umano come parte dell'essere natura. Bene, tutti questi dibattiti che stiamo andando avanti sono chiaramente, hanno delle tracce scritte, cioè, anzi ho scoperto addirittura da quello che mi ha detto mia figlia che ultimamente sono venuti fuori dei manuali per tenere conferenze e dibattiti che ricalcano quello che io sto facendo. In pratica la tecnica per tenere i dibattiti e le conferenze è uguale a quella che sto praticando, cioè le tecniche più positive, insomma, più razionali. Pertanto, finora i dibattiti si sono svolti abbastanza regolarmente senza grandi problemi e speriamo di continuare anche i prossimi. Allora, vi do appuntamento per venerdì 15 dalle ore 20:15 alle 20:40 davanti all'ex sede emittente regionale veneta, ex sede Radio Gamma 5. via Montello 66, via Montello la statale che da Bassano a Porta Marostica. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre alle ore 15. Ciao.